Lettura e commento del libro sull'essenza della verità di Martin Heidegger a cura di Umberto Galimberti, introduzione parte prima l'oblio della verità, la volontà di potenza e la morte di Dio di Umberto Galimberti, parte seconda, regno di Dio in terra, era di pace e necrofilia, civiltà del cimitero. Attenzione, quando dico, quindi la seconda parte, quindi non c'è lettura adesso, e quando dico necrofilia non intendo il sesso con i morti, intendo un'altra cosa. Quindi attenzione, intendo un'altra cosa. Allora, c'è un contenuto rimosso, adesso leggerò, penso di farlo entro questa sera, un passo dell'antologia di Carlo Sini che avevamo adottato nel quinto anno del liceo scientifico, quando a 18 anni ero in crisi per la fede, perché Freud quel testo mi aveva messo in crisi. Il testo, nell'antologia di Carlo Sini, il testo tratto da Totem e Tabù, dove dice nascita di Dio e quindi la nascita della moralità come uccisione totemica dell'orda dei fratelli nella foresta, no? Totem e Tabù. Essenzialmente c'è un complesso processo nella psiche di Hitler. Adesso cerchiamo di spiegare cosa intendo dire, i ragionamenti sono molto complessi. Praticamente, che cosa vuole la Chiesa? Che cosa vuole la verità? Che cosa voglio io? Che cosa è che vuole la verità? Come diceva quella vignetta sulla settimana enigmistica, dicevano, in un tempo di pace, un presidente del Consiglio, un Presidente della Repubblica, un capo di governo dice vediamo cosa potremmo fare oggi, potrei fare i biscottini col tè. Cioè, immaginiamo un mondo in cui tutti stiano bene, non ci siano problemi, non ci siano guerre, non ci sia povertà, non ci sia violenza, tutto il silenzio di un mondo in cui va tutto bene. C'è molta psicosi in questa considerazione. La chiamiamo necrofilia, cioè l'idea che tu vivi per la morte, il tuo scopo è andare nell'aldilà e quindi non è più nessun problema, devi solo attendere la morte. In un tempo in cui non ci sono più problemi, quei tanti problemi che occupano la mente e che risolvono, come abbiamo detto, la risoluzione beta della psicosi alfa, qual è il tuo problema? Ah, io penso a questo, penso a quello, pensa a un mondo in cui tu non hai nulla a cui pensare, non ci sono problemi. Si ha un'accelerazione del tempo di vita, tu pensi alla morte, tu pensi solo ad andare in paradiso, si ha quasi un suicidio dell'umanità, ma tu sai che non puoi toglierti la vita perché altrimenti vai all'inferno, devi solo aspettare la morte, non ci sono problemi, c'è il culto dei morti e la civiltà del cimitero, cioè tu pensi fisso all'idea della morte perché tu devi andare nell'aldilà, la chiamiamo questa era di pace, regno di Dio in terra, e pensiero fisso della morte, necrofilia. Questo è un primo step del ragionamento. Il secondo step del ragionamento è che una simile condizione viene rimossa dall'uomo. Esempi di rimozione sono in Severino, in Heidegger e in Hitler. Cioè, tu non vuoi morire, ti rifiuti di morire. Gli scienziati lo fanno manipolando gli embrioni. Hitler l'ha fatto scatenando l'apocalisse del mondo, distruggendo tutto e tutti per un pensiero rimosso, la morte, e il nulla pensato come identificato alla morte. Cioè molto rumore Hitler ha fatto molto rumore, a causa di Hitler si sono sentiti sparare i cannoni in tutto il mondo, i cannoni, cioè il rumore. La dichiarazione di guerra di Mussolini, è il tempo delle decisioni irrevocabili. Facciamo la guerra, perché io non posso accettare di stare tranquillo aspettando la morte. Un'epopea, una vita gloriosa, una vita eroica da manifestare agli uomini per tenere impegnati la loro mente. E quindi praticamente c'è un contenuto rimosso in Heidegger. E cioè il fatto che al di là del problema dell'essere, del problema dell'ente, del problema del soggettivismo moderno, della volontà di potenza, del nichilismo, il problema è che noi dobbiamo dare cibo ai poveri, non solo, ma dare ad essi appartamenti, dobbiamo dare condizioni di vita, di benessere a tutti gli uomini. Non puoi perché c'è l'invidia, ma l'invidia è una psicosi che tiene impegnata la mente, è la rimozione della morte. E veniamo a Hitler. Hitler è colui che fra sé e la morte ha posto gli ebrei da annientare. E cioè praticamente lui rimuoveva il pensiero della morte fino al punto da annientare gli uomini, cioè dare la morte agli uomini per rifiutare la morte in se stesso. Qual è la differenza tra me e Hitler? La differenza tra me e Hitler è che io me lo sto tranquillo tranquillo, innocuo, e attendo la morte, sperando possibilmente di lavorare in modo, per vivere in modo dignitoso. Questa è la differenza tra me e Hitler. Io non rimuovo il pensiero della morte. Ogni giorno vado al supermercato con mio padre e al supermercato Conad, in Viale Grigoletti, vedo le epigrafi di persone che hanno subito un arresto cardiaco. Tra 40 e 50 anni io sarò lì, forse prima, io sarò lì, steso, nell'obitorio, e poi c'è il giudizio universale. Cioè si tratta di guardare la morte in faccia e di non rimuoverla. Si tratta di guardare la morte in faccia e di non rimuoverla. Quindi praticamente, e quindi questa esposizione è stata ispirata dalla necessità di fare una precisazione. Ho detto nell'esposizione precedente, cioè nella prima parte di questa analisi, la volontà di potenza e la morte di Dio, che il cristiano non fa quello che pensa Heidegger, cioè considerare Dio come il fondamento dell'ente e quindi va tutto bene. Il cristiano si stacca dall'ente, accetta la morte, accetta di morire. È il vivere per la morte, concetto di Heidegger, ripreso dalla ricerca epistemica. In realtà dal sapere comune cristiano, che non ha bisogno di Heidegger, perché la Chiesa è sempre stata una civiltà del culto del cimitero. I profumi, le candele, qual è la pianta, l'albero che sta in cimitero? Meglio che non lo dica perché faccio figuracce, non me lo ricordo. Rischio di confondere i fiori del cimitero con i fiori per la festività della donna. Cos'è? Le mimose e i crisantemi, non mi ricordo. I cipressi, non so niente. Allora, praticamente, no? E il discorso è questo. Il cristiano si stacca dall'ente e va a morire. Cioè, Dio fonda l'ente, la stabilità dell'ente, ma io mi stacco dall'ente. Poi però c'è un altro pensiero da dire, che Dio trasfigurerà questo ente, la nuova creazione e la conservazione di ciò che è stato, la trasfigurazione del creato. E allora? E allora che cosa vuol fare la tecnica? Come già abbiamo detto anticipatamente, più volte abbiamo detto, la tecnica cerca di anticipare, Prometeo, anticipa, colui che anticipa, abbiamo Galimberti, la tecnica cerca di anticipare questa trasfigurazione. Chiaro? Quindi, il concetto dell'ente, vero e falso. Tu pensi di poter trasformare l'ente nell'ente trasfigurato, e quindi un concetto falso dell'ente, e il concetto vero dell'ente. Dio può farlo, ma Dio può farlo, tu non puoi farlo. E perché tu puoi manipolare l'ente e avere l'idea di poterlo manipolare? Perché dice l'episteme, e soltanto l'episteme l'ha detto, e soltanto l'episteme l'ha detto. Già lo diceva Platone, ma abbiamo capito che noi siamo originali rispetto a Platone, perché se Platone chiama l'uno il bene, non ci siamo. Abbiamo detto il demiurgo è il bene, non l'uno. Nell'episteme l'uno è l'uno matematico, l'uno logico, non è una divinità, l'uno. Abbiamo detto questo, che c'è una realtà in Dio, nella realtà necessaria, non in Dio, esterna a Dio, che Dio contempla e non può manipolare, l'ente secondo l'essere di Heidegger, che Heidegger cerca di recuperare e che Severino ha fatto appropriare dalla creazione, e c'è l'ente invece che Dio può manipolare, per questo ha potuto creare, ma secondo un concetto di singolarità, cioè un processo creativo irripetibile che Dio può fare una sola volta. Questo ente ha potuto manipolarlo, è per questo che l'uomo ha il concetto di manipolabilità dell'ente. Ma questa manipolabilità può avvenire secondo verità o secondo l'errore. Gli scienziati sono persuasi dell'errore.